Pensieri in codice. Idee dal mondo del software a cura di Valerio Galano.
Salve a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio di Pensieri in codice. Chi lavora nel campo dello sviluppo software lo avrà almeno sentito nominare, sempre che non si sia trovato ad utilizzarlo in modo attivo. Docker è uno strumento che negli ultimi anni ha avuto una enorme diffusione e si è inserito in molti aspetti della produzione del software. Nasce inizialmente come un sistema per agevolare il deployment, cioè quella parte del ciclo di vita in cui i programmi vengono installati sui vari ambienti di destinazione. Nel corso degli anni però si è iniziato ad utilizzare questo strumento anche per altri scopi, alcuni dei quali hanno notevolmente semplificato la vita a noi sviluppatori. In questo episodio vorrei dunque dare uno sguardo d'insieme al sistema Docker ed esaminare alcuni degli utilizzi che possono risultare interessanti per noi programmatori. Prima di proseguire però lasciatemi dire un paio di cose. Innanzitutto grazie ad Aldo per aver suggerito l'argomento dell'episodio di oggi nel gruppo Telegram di Pensieri in Codice. Se anche voi volete fare lo stesso o semplicemente volete chiacchierare di argomenti legati al podcast, vi ricordo che in descrizione trovate il link per unirvi al gruppo. Inoltre ci tengo anche a ringraziare i ragazzi della pagina Facebook Vita da Informatici La Rinascita, con i quali ho trascorso una divertentissima oretta a registrare un episodio della serie Pezzi di Megahertz del podcast Vita da Informatici. Abbiamo parlato di privacy, di Immuni, di TikTok e tanto altro, e abbiamo riso tantissimo. Non perdetevi quindi l'episodio perché vi assicuro che non ve ne pentirete. Trovate sempre il link in descrizione. Detto questo, veniamo a noi e cerchiamo un po' di capire come funziona Docker e in cosa può esserci d'aiuto. Docker è quello che comunemente viene definito un sistema di virtualizzazione, anche se a breve vedremo che ha delle caratteristiche molto particolari che lo differenziano dai propri concorrenti. Per chi non lo sapesse, in parole molto semplici, virtualizzare in informatica vuol dire simulare un qualcosa a cui non si ha realmente accesso o di cui non si ha la vera disponibilità. Si può trattare di un qualcosa di hardware, di un sistema operativo, di una piattaforma o di qualsiasi altro componente non realmente disponibile. Virtualizzando un qualcosa la si può utilizzare come se la si avesse a disposizione, anche se in realtà esso soffrirà di alcuni limiti che nella maggior parte dei casi si traducono in una riduzione delle prestazioni rispetto alla propria controparte reale. Un esempio classico di questa pratica consiste nel virtualizzare interi PC per installarvi sistemi operativi differenti da quello ospitato sulla macchina che si sta utilizzando. Magari vi sarà capitato di utilizzare un software come VirtualBox o VMware per creare una di quelle che vengono comunemente chiamate macchine virtuali e utilizzarla per installarvi un sistema operativo che volevate provare o di cui avevate bisogno per una specifica attività. Di fatto è una pratica così comune che la stessa Microsoft ha integrato in Windows 10 uno strumento apposito chiamato VSL proprio per semplificare la virtualizzazione di macchine con sistema Linux. Ora, i vantaggi di avere due o più sistemi operativi che lavorano contemporaneamente sulla stessa macchina sono innumerevoli. Dallo sviluppare software complessi multipiattaforma al condividere delle risorse al mettere in piedi ambienti molto differenti da quello che nativamente è ospitato sulla macchina. Ma di tutto questo parleremo più approfonditamente tra un po'. Quello che è importante capire è che, come accennavo prima, questa grande comodità ha tuttavia un risvolto piuttosto importante, e cioè il calo delle prestazioni. Questo calo dipende da tutta una serie di implicazioni tecniche che non sono argomento di questo podcast. Tuttavia, quello che ci basta tenere a mente è che, a meno che non si parli di infrastrutture appositamente progettate per la virtualizzazione, come ad esempio quelle tipicamente utilizzate per i servizi cloud, qualsiasi macchina virtuale avrà sempre delle prestazioni notevolmente inferiori ad una macchina reale con le stesse caratteristiche su carta. Ed è proprio su questo aspetto che Docker, pur essendo un sistema di virtualizzazione, fa un passo in più rispetto a quanto descritto fino ad ora. Esso infatti virtualizza a livello di sistema operativo. In gergo si dice che containerizza, cioè crea dei container virtuali. La differenza tra una macchina virtuale ed un container virtuale sta nel fatto che la prima simula l'hardware di un intero computer, con un certo processore, con una certa quantità di RAM, di spazio disco, eccetera, mentre il secondo simula solamente un'area di esecuzione per un processo all'interno di un sistema operativo solitamente basato su Linux. Ok, il concetto sembra complicato, ma in effetti quello che c'è da capire in parole povere è questo. Un software o un processo che opera all'interno di un container vede e può utilizzare un sottoinsieme delle risorse del sistema originale e in più può anche utilizzare alcuni altri componenti virtualizzati. Il container definisce dunque dove il software può leggere o scrivere, di quali altri software può fare uso, quali connessioni può stabilire e così via. In ogni controller si possono poi ovviamente installare specifici programmi, con una loro specifica versione in modo da rendere l'ambiente interno al container adatto all'obiettivo che si intende raggiungere o al processo che si vuole farci girare. In pratica, in un qualsiasi computer su cui è installato Docker si possono avviare una serie di container con all'interno differenti versioni di vari software, differenti accessi al file system, differenti servizi attivi, il tutto senza creare macchine virtuali ma sfruttando parte dei processi del sistema operativo di base. Ovviamente l'assenza di macchine virtuali e di un secondo strato di sistemi operativi rende un container molto più leggero in termini di utilizzo di risorse e risulta anche molto più flessibile da gestire per il sistema ospitante. In pratica ciò vuol dire che anche con delle risorse limitate si possono avere molti container attivi contemporaneamente. Ok, dunque bellissima questa containerizzazione dei processi, ma ora immagino starete anche pensando, sì, ma tutto sommato, a cosa serve tutto ciò? Bene, la sua idea iniziale, Docker è stato pensato per facilitare il deploy del software, in particolare quello che deve girare su server Linux. Invece di sviluppare un software da installare poi su un dato sistema, lo si sviluppa direttamente all'interno di un container. Successivamente, invece di installare il software di server in server, dovendo quindi soddisfare i vari requisiti, configurare i sistemi, eccetera, si installa direttamente il container che, portando con sé la maggior parte delle caratteristiche necessarie al funzionamento del software, riduce enormemente le operazioni da compiere in ogni deploy. Tralasciando però il suo obiettivo ufficiale, Docker può risultare di grande utilità anche nelle fasi di sviluppo di molte tipologie di software, anche nei casi in cui questi non siano destinati al rilascio su infrastrutture basate su virtualizzazione a container. Io stesso utilizzo la virtualizzazione a container per praticamente tutti i miei progetti, perché mi porta a moltissimi vantaggi anche solo nella fase di sviluppo in locale sul mio PC. Il primo di questi vantaggi è che posso avere un ambiente su misura per ciascun progetto che sia il più possibile simile a quello di produzione. Io lavoro infatti come consulente per lo sviluppo di software per il web e di norma un progetto web si basa almeno su un paio di applicativi. Solitamente un web server come Apache o Nginx e un database, spesso MySQL o MariaDB. Per non parlare poi di architetture più complesse che possono includere server cache come Redis, microservizi scritti in Node.js o altri componenti di ogni sorta. Con Docker, ed in particolare con un tool che prende il nome di Docker Compose, risulta abbastanza semplice configurare interi ambienti totalmente indipendenti, che includono combinazioni varie dei servizi necessari a far girare qualsiasi web application. Dalle più comuni, basate magari su WordPress o altri CMS, alle più complicate, anche completamente custom. Nell'hub ufficiale di Docker si trovano centinaia di container già pronti per le varie necessità. Si possono trovare container ufficiali, rilasciati dai produttori dei vari servizi, e container personalizzati dalla community per esigenze particolari. Se ho bisogno quindi di avviare un sito in WordPress, posso semplicemente configurare un Dockerfile, così si chiama il file che contiene le istruzioni di base, con un container ufficiale WordPress, scegliendo la versione del CMS che preferisco e poi avviarlo lanciando il comando docker start. A questo punto il sistema di containerizzazione si occuperà da solo di scaricare il container con i servizi necessari e il software di base e di avviarlo. Se invece voglio simulare in modo più accurato l'ambiente di destinazione del mio software, magari per una web application più complessa, posso configurare Docker con un container per ciascuno dei server, scegliendo le stesse versioni di sistema operativo che troverò in produzione e installando le stesse versioni dei servizi. Quindi Docker scaricherà dei container con una specifica versione di CentOS, di Debian o di Ubuntu o quel che è, e poi starà a noi configurarle a dovere. Oppure ancora, posso scegliere di simulare direttamente i servizi, come il web server e il database. E allora configurerò Docker di conseguenza e lui scaricherà dei container con questa o quell'altra versione di Apache o Nginx o MySQL. Ovviamente tutte le operazioni aggiuntive da effettuare su uno o più container di base possono essere facilmente automatizzate nel Dockerfile o nel Docker Compose e quindi, una volta trovata la configurazione che ci soddisfa, è possibile riprodurla in modo facile e veloce. Per questo stesso motivo risulta anche molto semplice spostare un ambiente da un computer ad un altro. In linea di massima, se vogliamo spostare un applicativo che gira completamente su Docker, ci basta installare il motore Docker su un secondo sistema, trasferire i file di configurazione e il contenuto di eventuali cartelle condivise. E il gioco è fatto. Le possibilità sono dunque tantissime. I container che si possono condividere sulla stessa macchina possono essere davvero molti perché essi occupano pochissimo spazio, sia in termini di memoria fisica che memoria RAM quando sono in esecuzione. La ricostruzione di un ambiente, una volta che i Dockerfile e Docker Compose sono scritti a dovere, è un'operazione quasi completamente automatica e tutto questo semplifica enormemente la vita dello sviluppatore, soprattutto se questi si trova a lavorare su più progetti per volta. Ora, so bene che nella vita reale non sono ancora tantissime le realtà che utilizzano Docker o un altro qualsiasi sistema di containerizzazione per i propri ambienti di produzione. Il passaggio ad una simile tecnologia richiede competenze e impiego di risorse che non tutti possono o vogliono mettere in campo. L'applicazione della strategia DevOps, che poi sarebbe quella ideale in cui utilizzare questi strumenti, è ancora lontana dall'essere diffusa nella maggior parte delle realtà. E se non sapete cos'è la DevOps, vi lascio il link in descrizione dell'episodio in cui ne abbiamo parlato. Tuttavia, secondo me, la conoscenza di Docker non può mancare tra le competenze di un qualsiasi programmatore. Primo, perché come abbiamo visto, i vantaggi sono notevoli anche a livello di sviluppo personale. Secondo, perché è una strategia in grandissima espansione e per come la vedo io, farsi trovare preparati è sempre la strategia migliore. Ora, se vi ho convinto a sperimentare Docker e Docker Compose, vi lascio in descrizione i link a un paio di articoli molto interessanti del blog di Antonio Porcelli, un altro dei ragazzi che potrete sempre trovare nel gruppo Telegram di Pensieri in Codice. In questi articoli Antonio spiega in modo semplice e con vari esempi come installare il sistema Docker e come creare il vostro primo container. Sono sicuro che saranno un ottimo punto di partenza per chi si approccia per la prima volta a questo mondo. Bene, con questo direi che per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui, vi chiedo di darmi una mano condividendo questo podcast con chi pensate che possa essere interessato all'argomento e vi do appuntamento al prossimo episodio ricordandovi che un informatico risolve i problemi a volte anche usando il computer.